I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Bentrovati carissimi amici, ancora insieme, ancora una volta per raccontare i momenti principali della settimana di Papa Francesco, che in questo periodo sta tenendo pochissimi incontri e moltissime udienze private, ma nessuna udienza pubblica. Il Papa riceve soprattutto a Santa Marta nel pomeriggio, abbiamo visto che ha anche celebrato un matrimonio, ma sono sospese per il momento le udienze generali del mercoledì e le grandi udienze pubbliche. Ma tutto è in preparazione di un evento, quello della Giornata Mondiale della Gioventù, che si celebra la settimana prossima, e il Papa sarà in Polonia, a Cracovia, proprio per questo evento. Ma intanto iniziamo con la riflessione della settimana, e cioè l'Angelus, la riflessione dell'Angelus domenicale proposta da Papa Francesco domenica scorsa. Ascoltiamo.
Nel Vangelo odierno l'Evangelista Luca racconta di Gesù che, mentre è in cammino verso Gerusalemme, entra in un villaggio ed è accolto a casa di due sorelle, Marta e Maria. Entrambe offrono accoglienza al Signore, ma lo fanno in modo diversi. Maria si mette seduta ai piedi di Gesù e ascolta la sua parola. Invece Marta è tutta presa dalle cose da preparare e a un certo punto dice a Gesù: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. E Gesù le risponde: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Nel suo affaccendarsi e darsi da fare, Marta rischia di dimenticare, e questo è il problema, rischia di dimenticare la cosa più importante, cioè la presenza dell'ospite, che era Gesù in questo caso. Si dimentica della presenza dell'ospite, e l'ospite non va semplicemente servito, nutrito, accudito in ogni maniera. Occorre soprattutto che sia ascoltato. Ricordate bene questa parola: ascoltare. E che l'ospite sia accolto come persona, con la sua storia e il suo cuore ricco di sentimenti e di pensieri, così che possa sentirsi veramente in famiglia. Ma se tu accogli un ospite a casa tua e continui a fare le cose e lo fai sedere lì e muto lui, muto tu, è come se fosse di pietra, è l'ospite di pietra. No. L'ospite va ascoltato. Certo, la risposta che Gesù dà a Marta quando le dice che una sola cosa di cui c'è bisogno trova il suo pieno significato in riferimento all'ascolto della parola di Gesù stesso. Quella parola che illumina e sostiene tutto ciò che siamo e che facciamo. Se noi andiamo a pregare, per esempio, davanti al crocifisso. E parliamo, e parliamo, e parliamo, e parliamo, poi ce ne andiamo. Ma non ascoltiamo Gesù, non lasciamo parlare Lui al nostro cuore. Ascoltare, quella parola è chiave, non dimenticatevi. Non dobbiamo dimenticare che la parola di Gesù ci illumina, ci sostiene e sostiene tutto ciò che siamo e chi facciamo. Ma non dobbiamo dimenticare che anche nella casa di Marta e Maria Gesù, prima di essere Signore e Maestro, è pellegrino e ospite. Dunque, la sua risposta ha questo primo e più immediato significato. Marta, Marta, perché ti dai tanto da fare per l'ospite fino a dimenticare la sua presenza? L'ospite di pietra. Per accoglierlo non sono necessarie molte cose, anzi, necessaria è una cosa sola: ascoltarlo. La parola, ascoltarlo. Dimostrargli un atteggiamento fraterno, in modo che si accorga di essere in famiglia e non in un ricovero provvisorio. Così intesa, la ospitalità, che è una delle opere di misericordia, appare veramente come una virtù umana e cristiana, una virtù che nel mondo di oggi rischia di essere trascurata. Infatti, si moltiplicano le case di ricovero e gli ospizi, ma non sempre in questi ambienti si pratica una reale ospitalità. Si dà vita a varie istituzioni che provvedono a molte forme di malattia, di solitudine, di emarginazione, ma diminuisce la probabilità per chi è straniero, emarginato, escluso, di trovare qualcuno disposto a ascoltarlo. Perché è straniero, profugo, migrante, ascoltare quella dolorosa storia? Persino nella propria casa, tra i propri familiari, può capitare di trovare più facilmente servizi e cure di vario genere che ascolto e accoglienza. Oggi siamo talmente presi con frenesia da tanti problemi, alcuni dei quali non importanti, e manchiamo della capacità di ascolto. Siamo indaffarati continuamente e così non abbiamo tempo per ascoltare. E io vorrei dimandarvi a voi, farvi una domanda. Ognuno risponda nel suo cuore. Tu, marito, hai tempo per ascoltare la tua moglie? E tu, donna, hai tempo per ascoltare il tuo marito? Voi, genitori, avete tempo? Tempo da perdere per ascoltare i vostri figli? O i vostri nonni, gli anziani? Ma i nonni sempre dicono le cose, sono noiosi, ma hanno bisogno di essere ascoltati. Ascoltare. Vi chiedo di imparare ad ascoltare e di dedicargli più tempo. Nella capacità di ascolto c'è la radice della pace. La Vergine Maria, madre dell'ascolto e del servizio premuroso, ci insegna ad essere accoglienti e ospitali verso i nostri fratelli e le nostre sorelle.
E stiamo preparando la Giornata Mondiale della Gioventù. Questo è un evento importantissimo per la Chiesa Cattolica in tutto il mondo e naturalmente Papa Francesco invita tutti i giovani ad essere a Cracovia con lui. E per farlo anche un messaggio particolare che è stato trasmesso ieri sera, nella serata di ieri, in tutte le televisioni polacche, ma naturalmente in tutte le televisioni e le radio del mondo. Ascoltiamolo.
Cari fratelli e sorelle, è ormai vicina la 31ª giornata mondiale della gioventù, che mi chiama a incontrare i giovani del mondo, convocati a Cracovia, e mi offre anche la felice occasione per incontrare la cara nazione polacca. Tutto sarà nel segno della misericordia, in quest'anno giubilare e nella memoria grata e devota di San Giovanni Paolo II, che è stato l'artefice delle giornate mondiali della gioventù ed è stato la guida del popolo polacco nel suo recente cammino storico verso la libertà. Cari giovani polacchi, so che da tempo state preparando, soprattutto con la preghiera, il grande incontro di Cracovia. Vi ringrazio di cuore per tutto quello che fate e per l'amore con cui lo fate. Fin d'ora vi abbraccio e vi benedico. Cari giovani di ogni parte d'Europa, Africa, America, Asia e Oceania, benedico anche i vostri paesi, i vostri desideri e i vostri passi verso Cracovia, perché siano un pellegrinaggio di fede e di fraternità. Il Signore Gesù vi conceda la grazia di sperimentare in voi stessi questa sua parola. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Ho un grande desiderio di incontrarvi per offrire al mondo un nuovo segno di armonia, un mosaico di volti diversi, di tante razze, lingue, popoli e culture, ma tutti uniti nel nome di Gesù, che è il volto della misericordia. Ed ora mi rivolgo a voi, cari figli e figlie della nazione polacca. Sento che è un grande dono del Signore quello di venire tra voi, perché siete un popolo che nella sua storia ha attraversato tante prove, alcune molto dure, ed è andato avanti con la forza della fede, sostenuto dalla mano materna della Vergine Maria. Sono certo che il pellegrinaggio al santuario di Częstochowa sarà per me un'immersione in questa fede provata che mi farà tanto bene. Vi ringrazio per le preghiere con cui state preparando la mia visita. Ringrazio i vescovi e i sacerdoti, i religiosi e le religiose, i fedeli laici, specialmente le famiglie, alle quali porto idealmente l'esortazione apostolica postsinodale Amoris Laetitia. La salute morale e spirituale di una nazione si vede dalle sue famiglie. Per questo San Giovanni Paolo II aveva tanto a cuore i fidanzati, i giovani sposi e le famiglie. Continuate su questa strada. Cari fratelli e sorelle, vi mando questo messaggio come pegno del mio affetto. Rimaniamo unite nella preghiera. e arrivederci in Polonia.
E arrivederci in Polonia, ma noi per essere più preparati ancora abbiamo padre Andrea Majewski, che è il direttore dei programmi della Radio Vaticana, che è stato giornalista per anni alla Radio Vaticana, ma anche in Polonia direttore della televisione e della radio, e quindi cerchiamo di sapere un po' di più come ci si prepara in Polonia e qual è l'atmosfera in questi giorni.
La GMG torna a casa, saremo a casa sempre di più perché saremo a Cracovia, nella città di Karol Wojtyła, e saremo nella città di Misericordia, legata con i santi, con suor Faustina Kowalska e poi tanti altri, per esempio Albert Chmielowski. Qui a Cracovia nel 2002 Giovanni Paolo II ha pronunciato famose parole, alludendo un po' alle parole del diario di suor Faustina, che da qui deve uscire la scintilla che preparerà il mondo all'ultima venuta di Cristo. Papa Giovanni Paolo II puntava sul fatto che i giovani sono il futuro della Chiesa. E Papa Francesco dice che i giovani sono il presente della Chiesa, sono la Chiesa d'oggi. Per noi polacchi è certamente l'avvenimento per eccellenza. La GMG torna in Polonia dopo 25 anni, torna alla Polonia radicalmente cambiata, con tante nuove possibilità ma anche con tanti nuovi problemi che abbiamo. E poi la GMG in Polonia ci dà opportunità a tanti giovani dell'est europeo di riconoscersi nella grande famiglia della Chiesa. E non possiamo dimenticare che la Giornata Mondiale dei Giovani è un evento di fede e non semplicemente incontro di coetanei. I giovani lo capiscono perfettamente. Questa dimensione religiosa che va al di là di un semplice stare insieme sarà la cosa più caratteristica dell'imminente incontro a Cracovia.
Papa Francesco, come già Giovanni Paolo II, è molto esigente quando parla ai giovani, eppure sono due figure molto ascoltate dalla gioventù e, a dire il vero, non solo dalla gioventù cattolica. Perché, secondo lei?
Giovanni Paolo II non ha mai cercato di comprarsi i giovani. Giovanni Paolo II invitava i giovani di andare controcorrente e loro capivano molto bene cosa intendeva dire il Papa. E proprio in Polonia Giovanni Paolo II ha ripetuto varie volte le parole che, almeno per la mia generazione, sono importanti e molti di noi portano eco di queste parole nel suo cuore. Giovanni Paolo II diceva: dovete esigere da voi stessi anche se gli altri non esigessero da voi. Penso che i giovani hanno questa nostalgia di fare le cose grandi, cose che anche costano. Francesco va sulla stessa scia, non ha paura di dire le parole a volte dure, impegnative, certo, forse molte volte diverse da quelle che diceva Giovanni Paolo II, perché pronunciate in un altro tempo, in un altro contesto. Per esempio, Francesco si appella ai giovani perché si prendano cura dei deboli, delle persone scartate, impegnandosi anche di andare sulle periferie, ma in fin dei conti invita alle cose che non ci vengono facilmente, che hanno il suo prezzo, che costano. E il prezzo è di abbandonare le nostre posizioni sicure, in cui ci siamo ben protetti. È un invito a rischiare e avviarsi, un po' come Abramo, verso l'ignoto.
Cosa potrà dare ai giovani di tutto il mondo una giornata mondiale della gioventù nel Giubileo della Misericordia, proprio nella città dove la Misericordia con Santa Faustina e poi con San Karol Wojtyła si è manifestata con così grande forza?
La presenza spirituale sia di suor Faustina sia di Giovanni Paolo II sarà messa molto in risalto fin dall'inizio di questo grande evento. Già prima dell'arrivo del Papa Francesco, il martedì 27 luglio, cioè un giorno prima, arcivescovo di Cracovia, cardinale Giwisz, che per tanti anni è stato il segretario particolare di Papa Wojtyła, presiederà la messa d'apertura della GMG utilizzando il formulario della messa proprio per la memoria del santo Papa polacco. E tutta questa celebrazione sarà concentrata sul messaggio di misericordia che ci hanno trasmesso Giovanni Paolo II e suor Faustina. Un po' come durante le Olimpiadi, sull'altare verrà portata la scintilla di misericordia che accompagnerà tutte le celebrazioni della giornata. E questa scintilla di misericordia verrà portata in una staffetta che partirà dal santuario di Divina Misericordia, dove si trovano anche le reliquie di suor Faustina, passando poi per tutti i luoghi significativi della vita di cardinale Wojtyła a Cracovia. Anche non possiamo dimenticare che la GMG a Cracovia ha il luogo nell'anno santo di misericordia, che è giubileo dei giovani di quest'anno. In altre parole, non ci sarà un altro evento giubilare dedicato ai giovani a Roma. Questo vuol dire che i giovani di tutto il mondo possono ricevere tutti i frutti spirituali legati con l'anno santo partecipando negli eventi giubilari proprio lì a Cracovia, nella città dei grandi santi di misericordia.
Come polacco, come guarda a questa GMG di Cracovia? Quali frutti secondo lei potrà dare ai giovani del suo paese, ma poi a tutta la società polacca?
Di ogni visita del Papa o di un Papa in Polonia ha portato qualcosa di specifico. Non solo l'elemento di festa, ma anche una certa riflessione, un certo approfondimento di vita delle persone e di noi tutti come nazione. La prima visita di Giovanni Paolo II nel 1979 era la prima visita di un Papa in Polonia, ha avuto luogo quando Polonia era ancora sotto regime comunista e ha fatto sì che i polacchi hanno riacquistato la fiducia in sé. Poi mi ricordo 83, quando in Polonia ancora vigeva la legge marziale, Solidarność era delegalizzata, il Papa ci ha parlato della speranza. Nel 91, in Polonia appena liberata dal giogo del sistema oppressivo, il Papa ha portato le parole d'ammonizione, di stare attenti anche con la libertà appena acquistata e non sprecarla. E poi visita di Papa Benedetto, per esempio, ha portato le parole importanti, anche dure per noi preti, ci ha ammoniti di stare vicino alla gente essendo le vere guide spirituali, non soltanto bravi organizzatori. Questa visita del Papa Francesco sarà anche in tutto speciale. Certamente noi abbiamo bisogno di tanti gesti concreti di misericordia, cominciando dal perdono delle offese e delle colpe. La Polonia d'oggi è divisa. La Chiesa cerca di curare le ferite, di ricucire il tessuto sociale, ma questo è molto difficile. Poi questa visita avviene nell'anno di 1050 anni dal battesimo della Polonia, quando Polonia celebrava il millennio del cristianesimo nel 1966. I comunisti non hanno permesso che venisse Papa Paolo VI a queste celebrazioni. Ora, 50 anni dopo, viene il Papa, non più Papa polacco ma Papa argentino, a celebrare con noi l'anniversario del battesimo. E poi la visita del Papa Francesco al campo nazista di Auschwitz e Birkenau. Tutti i papi che si recavano in Polonia volevano andarci per non far dimenticare al mondo quanto male può portare l'ideologia che disprezza semplicemente Dio e l'uomo.
Questa GMG sarà ovviamente anche una grande sfida per la comunicazione, una GMG molto social, ancora di più della GMG di Rio. La Radio Vaticana come si sta preparando a questo evento?
Certo, stiamo parlando della giornata dei giovani che si servono di un altro linguaggio a cui la Radio Vaticana non può mancare. Naturalmente accompagneremo come sempre il Papa in tutti i momenti significativi di questo viaggio, cominciando dalla cerimonia di benvenuto, anzi anche un giorno prima, trasmettendo la messa di inaugurazione della giornata dei giovani celebrata da Cardinale Giwisz. Poi saremo ovunque ci sarà il Papa, anche a Częstochowa, ad Auschwitz-Birkenau, ma naturalmente puntando sugli eventi della GMG. Faremo le trasmissioni con le radiocronache in diverse lingue. Già prima della partenza del Papa a Cracovia si recheranno i nostri inviati per incontrare la gente, parlare come la Polonia si sta preparando a questo grande evento. Stiamo in contatto continuo con gli organizzatori, non perdiamo il tempo anche se in Europa è il tempo delle vacanze.
E tutti pronti per la GMG, a cominciare quindi dal 27 di luglio, ma intanto già è pronto il programma per il prossimo e successivo viaggio di Papa Francesco, che sarà in Georgia e in Azerbaigian, e di questo ci parla Menichetti.
Tre giorni intensi che inizieranno con l'arrivo nella capitale della Georgia, Tbilisi. Durante il viaggio apostolico il Papa vedrà il Presidente della Repubblica, le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. Presso il Palazzo del Patriarcato ci sarà l'incontro con Sua Santità e Beatitudine Ilia II, Catolicos e Patriarca di tutta la Georgia. L'abbraccio con la comunità sirocaldea si terrà invece presso la Chiesa Cattolica di San Simone il Tintore. Il giorno dopo la Santa Messa nello Stadio Meschì, poi l'incontro con i sacerdoti, religiosi e religiose presso la Chiesa dell'Assunta. Toccante sarà la visita agli assistiti e con gli operatori delle opere di carità della Chiesa davanti al centro di assistenza dei Camilliani. Quindi la visita alla cattedrale patriarcale di Mischeta. Domenica 2 ottobre arriverà a Baku, capitale dell'Azerbaigian, celebrerà la Santa Messa nella Chiesa dell'Immacolata. A Genclic il Papa vedrà le massime autorità del paese, compreso il presidente. Nella moschea di Heydar Aliyev si terrà il colloquio privato con lo sceicco dei musulmani del Caucaso. Dopo l'incontro con il vescovo ortodosso di Baku e con il presidente della comunità ebraica, si terrà la cerimonia di congedo e la partenza per Roma.
Grazie per averci seguito e risentirci.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.